Apriamo la Bibbia nei Corinzi, secondo i Corinzi capitolo 7. Avremo un po' di letture da fare oggi. A volte è bene far parlare di più la parola. Amen. Secondo i Corinzi capitolo 7, leggiamo dal primo verso fino al versetto 15 e poi leggeremo anche il capitolo 10, sempre dei secondi Corinzi. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Non abbiamo fatto torto a nessuno. Non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori, per la morte e per la vita. Grande la franchezza che uso con voi, e molto da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro, ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me, così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristato con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristate, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, perché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, dalla quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza, secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifesta in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati. Oltre a questa nostra consolazione, ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. Anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non ne sono stato deluso, ma come tutto ciò che vi abbiamo detto era verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. Ed egli vi ama più che mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di voi tutte, come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro perché ogni cosa possa avere fiducia in voi. Amen. Accomodatevi, poi leggeremo anche il capitolo 10 più avanti. Mi rallegro perché in ogni cosa posso avere fiducia di voi. Conclude questo capitolo, questo brano, Paolo, con questa frase. Sono tre punti che, con l'aiuto del Signore, vorrei toccare oggi. Uno è Paolo e la sua responsabilità verso la Chiesa, verso la Chiesa di Corinto e le altre chiese. In questo caso Paolo si rivolge proprio a Corinto e mostra la sua responsabilità scrivendo una lettera. Il secondo punto, la chiesa che riceve questa lettera, e poi l'ultimo punto, Tito, questo suo collaboratore. Sono tre punti che cercheremo di sviluppare con l'aiuto del Signore. Quindi Paolo era un apostolo. E lui non si fermava tanto nelle chiese, sapete, lui era sempre in giro perché predicava l'Evangelo, cioè formava le chiese, ma poi andava via ed altri continuavano la sua opera. Però succede qualcosa di un po' di particolare nella chiesa di Corinto. E sappiamo, c'erano delle cose che non andavano, e Paolo cosa fa? Scrive una lettera. Forse era anche un po' dura questa lettera, perché metteva in evidenza tutto ciò che non andava in questa chiesa, incominciando dalla colletta, incominciando da tante altre situazioni, che non sto qui a menzionare, ma leggendo altri capitoli potete capire anche voi l'intensità, i consigli che Paolo dava. E con questa lettera Paolo pensava di aver rattristato la Chiesa, pensava di aver detto qualcosa che anche giusta, però era qualcosa che probabilmente aveva provocato della tristezza alla comunità. E certo oggi i servitori del Signore, pastori, anziani, coloro che sono proposti, a volte si trovano in delle situazioni dove vengono dette alcune cose che possono dare della tristezza, possono provocare una tristezza nei confronti di quella persona in cui si ci rivolge. Dico questo perché i pastori e gli anziani sbagliano anche in questo tante volte, eh? A volte si provoca della tristezza che a volte non è da Dio. Signore, aiutaci ad avere saggezza anche in questo, perché pastori e anziani non sono perfetti. A volte si può offendere, si può sbagliare, ma tante altre volte invece vengono dette delle cose che sono giuste e a volte provocano della tristezza. Paolo era molto preoccupato per questa cosa qui, perché lui dice: ora mi rallegro non perché siete state rattristate, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Quindi quando Tito ritorna e dà la bella notizia che la Chiesa stava bene, sì, erano state rattristate, ma avevano ricevuto questo insegnamento, queste lettere erano state condivise, e anche se per un breve periodo erano state rattristate, Paolo era molto felice, perché la Chiesa aveva ricevuto questi consigli fatti da Paolo. Ma mi voglio soffermare un pochino sul versetto 10, dove dice: perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento. La tristezza, secondo Dio, per questo ho fatto la prefazione prima, che a volte si può sbagliare, ma quando i consigli sono biblici, vengono dati attraverso la parola del Signore, questa tristezza, secondo Dio, dice, produce un ravvedimento. Produce un ravvedimento che porta alla salvezza, da quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Produce la morte. E sicuramente non è bello a volte ricevere o dei rimproveri, dei consigli. Specialmente se sono rimproveri, poi non fa mai piacere. Però questa tristezza, come dice qui al versetto 10, secondo Dio produce un ravvedimento. Produce. E Signore, aiutaci tante volte ad accettare i consigli, iniziando da me, perché ho tanto da imparare. Paolo a volte aveva un carattere dove purtroppo non poteva mettersi da parte. Quando vedeva le cose che non andavano, non poteva chiudere gli occhi e non poteva neanche dire: boom, mi giro dall'altra parte. In alcune chiese Paolo non era ben voluto, sapete. Lui stesso si definisce il rozzo nel parlare, perché era abbastanza a volte severo, no? Ciò che tante volte magari, questo purtroppo, dico tante volte, ci sono mille problemi, mille situazioni mentali prima di dire qualcosa a qualcuno. Mi ricordo che un po' di tempo fa visitai una comunità ed ero lì, il pastore alla fine del culto diede un ammonimento alla chiesa, ma abbastanza duro. Ho detto io: mamma mia, dove sono capitato? Poi quando andavo via il pastore mi chiamò, infatti: chiedo scusa, sì, c'eri tu, però ho dovuto farlo. E a volte veramente alcune cose non vengono dette, non vengono fatte, qui magari si può ricadere nell'errore, per paura di offendere, per paura di, di provocare magari della tristezza in qualcuno. Ma dice il versetto 10, perché la tristezza secondo Dio produce il ravvedimento che porta alla salvezza, dal quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce invece la morte, produce. Leggendo il capitolo 10, Paolo dà ha a che fare con delle persone. Capitolo 10, diciamo dal versetto 1. Io Paolo vi esorto per la mansitudine e la mietezza di Cristo, che quando sono presente tra di voi sono umile, dice, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti. Vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente con quella fermezza con la quale intendo agire contro taluni che pensano che noi camminiamo secondo la carne. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la coscienza di Dio, facendo prigioniere ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Voi guardate l'apparenza delle cose, se uno è convinto contro di sé di appartenere a Cristo, consideri anche questo dentro di sé, che egli come Cristo, così lo siamo anche noi. Infatti, se anche volessi vantarmi un po' più della nostra autorità che il Signore ci ha data per la vostra edificazione e non per la vostra rovina, non avrei motivo di vergognarmi. Dico questo perché non sembri che io cerchi di intimidirvi con le mie lettere. Quando dice, infatti, le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla, quel tale si convinca che come siamo a parola per mezzo delle lettere, quando siamo assenti, così saremo anche a fatti quando saremo presenti. È bello un discorso duro che fa Paolo, eh? Non è che girava tanto al problema. No, diceva, sì, io scrivo delle lettere, però io sono pronto anche a intervenire di persona, non confermando quello che ho messo nelle lettere. A volte veramente, se pensiamo alla durezza che c'era, è vero, erano gli inizi della Chiesa, dove magari si commettevano tanti altri errori, tante cose non erano scritte ancora, quindi c'era un po' il largo arbitrio, un po' di improvvisare, però Paolo era lì che stava attento a tutto questo e il suo carattere era un pochino abbastanza duro. Anche nel capitolo 11 leggeremo solo un verso, il versetto 6, anzi leggiamo il versetto 1 e poi il versetto 6, guardate lui come inizia, dice: vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, sì, già mi sopportate. Poi il versetto 6 dice: anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza e l'abbiamo dimostrato tra di voi in tutti i modi e in ogni cosa. Quindi Paolo era abbastanza duro, abbastanza severo, e giustamente quando le cose non vanno purtroppo bisogna intervenire. Però veramente questa tristezza che a volte si provoca produce cosa? Se è da Dio, se i consigli che vengono dati sono da Dio, se i consigli che vengono messi in azione, vengono consigliati, se sono da Dio, dice che produce cosa? Il versetto, il capitolo 7 dice: poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento. È per il bene, no? E Paolo diceva proprio questo nei Corinzi, che abbiamo letto al capitolo 10, che questa autorità che gli era stata data era data non per rovinare le persone, ma per aiutare le persone. E dico questo, apro e chiudo una parentesi, sempre amore, sempre fatta con amore. Signore, aiutaci, aiutaci. Quindi questa responsabilità di Paolo, oggi nella comunità c'è il pastore e chi gli dà una mano, i responsabili, che devono vegliare sulla Chiesa, soprattutto sulle persone che vengono, sui falsi apostoli che vengono anche da fuori. Lui era molto duro con quelle persone là. Ma se la Chiesa recepisce gli insegnamenti secondo la sua parola, questa tristezza produce un ravvedimento. Il terzo punto che vorrei trattare invece è l'ultimo, è Tito. Quindi il primo, abbiamo detto, la responsabilità dei conduttori, il secondo la Chiesa che riceve l'insegnamento, il terzo punto che vorrei trattare è invece le persone che si chiamano Tito. Tito non era un apostolo, ma era un servo di Paolo. Lui andava sempre con Paolo e cercava di collaborare. Mi piace tanto la figura di Tito, perché lui lavorava di nascosto, però faceva tanto per le comunità. Mentre Paolo, purtroppo, per il ruolo che lui aveva, doveva scrivere lettere, ammonire, rattristare un po' le persone, mentre invece Tito era lì che cercava di mettere un po' di pace, no? Quando le situazioni non andavano tanto bene, curava le comunità. E Paolo ne parla molto bene di Tito, il suo forse uno dei suoi collaboratori più fidati. Nel secondo Corinzi 8:6 dice così: noi abbiamo esortato Tito a completare tra di voi quest'opera di grazia come l'ha iniziata. Quindi Tito completava, era lì, cercava un po' di raccogliere i cocci rotti che magari Paolo faceva, no? Perché lo voleva fare, come abbiamo già detto prima. E penso che nella comunità la figura di Tito serve, perché a volte ci sono delle persone nella comunità, e grazie a Dio, perché so che ci sono in questa comunità, che anziché mettere benzina sul fuoco, mettono un po' di acqua, a volte per spegnere alcuni fuochi. E qui Tito faceva proprio questo. Tito, abbiamo letto nel capitolo 7, che lui ritorna. E cosa fa? Incoraggia Paolo. Lo incoraggia dicendo che la Chiesa stava bene, sì, si erano rattristati, ma grazie a Dio andava tutto bene. Probabilmente anche Tito, no, in questa lettera, mentre si trovava lì ai Corinzi, diceva: sì, Paolo vi ha detto questo, ha cercato, però vedete che il Signore vi aiuterà, ha cercato di incoraggiare la Chiesa. Non ha detto, ma guardate che forse Paolo, anche lui stesso dice che ogni tanto è folle, perché abbiamo letto, guardate, fate attenzione a quello che dice. No, invece lui cerca di accogliere la comunità, cerca di portarla avanti, esortandola. E dice che Paolo, quando vede Tito, forse si aspettava una risposta un pochino così così. Forse Paolo si aspettava che la Chiesa, no, dei Corinti era triste, era giù di morale. Invece Tito, grazie a Dio, con l'aiuto del Signore, si era usato il Signore di questo uomo per portarla su. E Tito comunica a Paolo che le cose andavano bene, ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. Versetto 6 del capitolo 7. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. E Tito portava consolazione non solo in Macedonia, ma anche dove andava, perché lui faceva questa opera di completare, come abbiamo visto nei Corinzi 8:6. Così noi abbiamo esortato Tito a completare. Sempre nei Corinzi 8:16 dice: ringrazio Dio, sia ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Secondo i Corinzi, sempre 8:17, a seguire infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore, si è spontaneamente messo in cammino per venire verso di voi. Leggiamolo di nuovo questi due versi. Ringraziato sia Dio che ha messo in cuore Tito lo stesso zelo per voi. Infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore, si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi. E sempre nei Corinzi 8:23 dice: quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono gli invitati delle chiese e la gloria di Dio. Secondo i Corinzi 12:18, ho pregato Tito di venire da voi e ho mandato quell'altro fratello con lui. Tito ha forse approfittato di voi? Non abbiamo noi camminato con il medesimo spirito e seguito le medesime orme? Quindi la Chiesa ha bisogno di Tito, o di Titi al plurale, si può dire, che aiutano a mettere, a completare a volte quell'opera, anche quando si prova con un po' di tristezza. E Tito si trovava lì per dare, non per scoraggiare, non per sminuire Paolo. Io parto dal presupposto che quello che diceva Paolo era giusto, perché a volte magari vengono dette anche cose che non sono dal Signore. Ma quando le cose sono dal Signore, è bello avere Tito in mezzo a noi, o Tita, femminile, non so se si può dire, Tita, che dà una mano, no? Senza mettere carne al fuoco, ma si sta bruciccando e magari viene tolta. E questa è una cosa molto bella, perché la comunità deve crescere insieme. E l'ultimo verso dice Paolo: mi rallegro perché ogni cosa posso avere fiducia in voi. Paolo aveva fiducia perché sì, è vero, aveva rattristato, e negli altri, e poi abbiamo letto nei Secondi Corinzi che c'era qualcuno che la tristezza non è che gli aveva fatto tanto bene, anzi provocava Paolo, no? Dicendo: ma tu quando scrivi le lettere sei in un modo, poi quando vieni qua invece, no? È facile parlare, probabilmente era questo il senso, è facile scrivere le lettere, però poi quando vieni qua stai con le orecchie basse. E Paolo gli ha detto: no, guarda che se arrivo sono sia quello che scrivo, sia come sarò anche così secondo le lettere, avrò la stessa durezza. Quindi il popolo del Signore, soprattutto chi è preposto, a volte è un compito ingrato, quello di riprendere, però tante volte questo è necessario. E proprio Tito, Paolo scrive a Tito al capitolo 2, versetto 15, dice: parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, e nessuno ti disprezzi, nessuno ti disprezzi. Lui neanche fa l'apposta, parla proprio di questa esortazione in Tito. Anche Tito 2:9 dice: esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli. Tito 2:6 esorta ugualmente i giovani a essere saggi. Proprio ieri sera con i giovani c'è stato un fratello che ha portato una parola, e ringrazio il Signore che l'esortazione che era stata data ieri riguardava un po' con le testimonianze, un po' con le preghiere, un po' quello che era stato detto riguardava proprio la parola, perché tante volte abbiamo bisogno di essere esortati. E ringrazio il Signore per come ci sta portando avanti. Quindi questo era l'ultimo punto che volevo trattare con voi, riepilogando Paolo e la sua responsabilità, che viene rispecchiata, si riflette su colui che è proposto, coloro che sono proposto. Ricordatevi che in Apocalisse, quando il Signore, quando Giovanni in visione nell'isola di Patmos riceve le sette lettere alle chiese, incominciano con all'angelo della chiesa, che è il pastore. Il Signore si rivolgeva a lui, e a volte si rivolgeva anche in un modo abbastanza severo, abbastanza duro. Quindi, Signore, aiutaci ad usare sempre l'amore e a riprendere solo quando c'è bisogno, e se proprio mai, che non ci sia mai bisogno. Però la riprensione, il secondo punto, produce il ravvedimento, quella fatta secondo la parola del Signore. Per questo prima ho fatto la prefazione, che si può sbagliare. E terzo punto, Signore, aiutaci ad avere dei titi in mezzo a noi, che ci aiutano insieme no? A portare la pace, ad amarci, a volerci bene. Dove magari non si arriva, vanno altri, senza critiche, senza nessun rancore, ma in tutti insieme essere una famiglia, perché noi siamo il corpo di Cristo. Ieri sera è uscito proprio questo con i giovani: noi siamo il corpo di Cristo, e si è fatto l'esempio di uno che sta su una sedia a rotelle. Se le gambe ce l'ha paralizzate, è un corpo che funziona, a tutti gli effetti. Oggi chi è paralitico fa tante cose, no? Tante barriere architettoniche facilitano il movimento, rendono una vita un po' più normale, però non è la stessa cosa, sapete? Non è la stessa cosa. E facevamo l'esempio ieri proprio con i giovani: noi siamo il corpo di Cristo. Però se tre o quattro fratelli per puro caso fanno parte della mano e quella mano è moscia o paralitica, il corpo va avanti, perché va avanti, ma non è la stessa cosa. Che poi il Signore compie l'opera e ci mette una mano Lui è un altro conto, ma non è la stessa cosa, Non sarà mai la stessa cosa. Signore, guidici ad essere un corpo, ad essere anche rattristati ma anche consolati, ed avere tanti titi in mezzo a noi. Signore, dai la saggezza al tuo popolo, Padre. Alleluia. Dai la saggezza, Signore, ad intervenire a volte dove quelle situazioni non vanno bene, con amore. Fa che non siano mai dei giudizi, Signore. Fa che non siano mai dei verdetti, Padre, ma siano sempre dei consigli. Ascoltare prima per capire, Signore, e cercare la tua guida, la tua saggezza, Signore. Voglio pregarti per la comunità, oh Signore, se a volte è stata rattristata, Signore, anche ingiustamente, da qualcuno di noi, Signore, sono il primo a chiederti perdono, Signore, e chiedere scusa, Signore. Ma ti prego, aiutaci, Signore, a essere guidati da te, Padre, affinché quella guida, Signore, possa produrre una tristezza che possa a sua volta riprodurre un ravvedimento, Signore, se c'è bisogno, Signore. E ti prego, Signore, di avere in mezzo di noi delle persone, Signore, come Tito, che erano lì, che collaboravano e completavano l'opera di Paolo. Non la lasciavano a metà, non la facevano indietreggiare, che mettevano pace, dava amore. Lui era sempre lì che dava una mano a Paolo. E lui stesso dice che si è incampinato. Prima ha ricevuto lui l'esortazione, poi è andato a completare quell'opera. E poi è ritornato lì da Paolo in Macedonia, non solo ha consolato la chiesa di Corinto, ma ha consolato anche Paolo. Eppure Tito non era un apostolo. Tito era sotto Paolo, ma come collaboratore, come servo del Signore, ha guardato l'opera sua, l'opera, e ha messo dietro ogni cosa. Alleluia. Signore, aiutaci a ritornare a questo primo amore, Padre. Aiutaci a essere secondo come tu vuoi, Padre. Alleluia. Guardando a quella croce. Se guardiamo alla croce, tante cose cadono dalla nostra vita. Tante situazioni ci rattristano, cadono. Non essere più rattristato. Dobbiamo dire: Signore, guarda alla croce, a quello che Gesù ha fatto per te. Se sei triste in questa sera, lascia stare la tristezza, lascia stare il motivo per il quale è stata provocata, ma guarda Gesù alla croce. Lui ha fatto tutto per te, ha fatto tutto per me. Vuole dirti che Lui ti ama, ti vuole bene. Signore, aiutaci a non essere tristi, a Aiutaci, Padre, ad avere quella tristezza, Signore, che produce un ravvedimento in ognuno di noi, Signore. Ma che ne sia una tristezza che possa durare nella nostra vita, Signore. Perché i giorni passano e non i giorni non si recuperano. Signore, guidaci a guardare questa croce. Quando si guarda lì, tante cose dovrebbero scomparire. Amen. Alleluia, Signore. Grazie, Padre.